Ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti all'ottavo episodio di Hearts and Bones. Ci avviamo verso la conclusione di questo racconto dedicato a storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon, che abbiamo lasciato con il settimo episodio, di nuovo circondato dal successo, al centro della scena, con un disco capolavoro come Graceland, che gli fece vincere un altro Grammy per il miglior disco dell'anno. A quel disco era seguito un tour altrettanto di successo, nonostante qualche piccola polemica di cui vi ho dato conto nella scorsa puntata. Un tour iniziato nel 1987 e, per le grandi richieste ricevute, proseguito poi anche nel 1989. Ma restando nell'87, mentre suonava dal vivo, Paul Simon pensava, doveva pensare, anche a quello che avrebbe fatto dopo, e in testa aveva due idee. Un bivio, insomma, non da poco. La prima opzione era dedicarsi alla scrittura di un musical, non un facile e rassicurante insieme di vecchi successi che negli anni successivi sarebbe diventato un format popolare a Broadway, ma un vero musical basato su una vicenda che aveva affascinato Simon per anni, il racconto di un fatto di cronaca risalente al 1959 di cui era protagonista Salvador Agron, il membro di una gang di 16 anni che pugnalò a morte due giovani innocenti. L'altra opzione era tornare a lavorare su un altro album di world music come Graceland, questa volta coinvolgendo musicisti brasiliani e dell'Africa orientale. Se l'esperimento cinematografico di One Trick Pony era stato per Simon un vero e proprio fallimento, perché pensava di poter avere successo nelle acque ancora più insidiose di Broadway, dove la capacità di adattarsi a regole e rituali dello show business, non uno dei punti di forza di Simon, era fondamentale? Ce lo chiederemo e vedremo come andrà di nuovo nel prossimo episodio, però, perché nel 1987 Simon mise temporaneamente da parte il progetto musical, mentre abbracciò l'idea di un altro album nel solco di Graceland. A portarlo su questa strada fu tra gli altri un genio della produzione come Quincy Jones, che lo rassicurò sul fatto che non rischiava di ripetersi, di pubblicare insomma una brutta copia dell'album precedente. Era solo all'inizio, gli disse Jones, aveva ancora una marea di musica da scoprire. Quelle parole coincisero con quello che disse a Simon il grande pianista e direttore d'orchestra di origini portoricane Eddie Palmieri, che lo riempì di racconti sulla grande tradizione dei percussionisti che nel corso dei secoli si era sviluppata sull'asse che portava dall'Africa al Brasile, poi ai Caraibi e poi a Cuba. Il terzo tassello che portò alla decisione finale si aggiunse quando Paul Simon si esibì in un duetto con il cantautore brasiliano Milton Nascimento per il suo album del 1987 Yawarete. In quell'incontro Nascimento gli parlò degli straordinari percussionisti brasiliani e a quel punto non ci furono più dubbi e Simon programmò di andare a Rio de Janeiro il febbraio successivo. Registrare in Brasile fu un incubo da un punto di vista organizzativo e sarebbe stato impossibile farcela se il produttore discografico di Nascimento, Marco Mazzola, non fosse intervenuto. Fu lui a trovare gli studi giusti e anche a mettere Simon in contatto con molti musicisti locali. Dopo diversi giorni a Rio, Simon era curioso di sentire altro e Mazzola lo portò nella città di Salvador de Bahia, dove ascoltò il gruppo cultural Olodum, un collettivo che celebrava le radici africane della regione e si impegnava a combattere la discriminazione razziale e l'oppressione economica. Gli Olodum erano entusiasti di collaborare con Simon perché i suoi leader speravano che la visibilità portata dall'americano desse maggiore rilevanza internazionale anche agli obiettivi politici del gruppo. La session si tenne nello storico Largo do Pelourinho, nel cuore più antico di Salvador. Per registrare la performance, il produttore di Simon, Phil Ramon, appese i suoi microfoni ai pali telefonici, usandoli come degli ambientali. Una volta che il nastro iniziò a girare, i membri del gruppo iniziarono a suonare mentre sfilavano per la piazza. Il risultato finale di quella session con gli Olodum la troviamo nel brano più famoso di The Rhythm of the Saints, il primo singolo e anche la prima canzone della scaletta. Si chiama The Obvious Child e oggi non possiamo che partire da qui.
Lost its pride. I don't expect to be treated like a fool no more. don't expect to sleep through the night. Some people say lies, 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 but I say why? Why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? And I'm remembering a road sign. I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true, these days are ours, these tears are free. Hey, the cross is in the ballpark. And the cross is in the ballpark. We had a lot of fun, had a lot of money. We had a little son, we thought we'd call him Sonny. Sonny gets married and moves away. Sonny has a baby and bills to pay. Sonny gets sunnier day by day, by day, by day. I've been waking up at sunrise. I've been following the light across my room. I watch the night receive my dream. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? Sonny sits by his window and thinks to himself, how it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled from here. Sonny wanders beyond his interior walls, runs his hands through his thinning brown hair. Well, I'm accustomed to a smoother act, or maybe I'm a dog who's lost its bite. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child?
Tornando a casa dal Brasile, Simon sapeva già che avrebbe applicato al suo nuovo album lo stesso metodo di composizione di Graceland. Decise che si sarebbe chiamato The Rhythm of the Saints e che, come suggeriva il titolo, questa volta la base della costruzione delle canzoni sarebbero state le percussioni, il ritmo. Graceland aveva segnato per Simon una novità sostanziale nell'approccio compositivo. Provate a pensare al lavoro fatto su Graceland e poi sugli album successivi come il gioco di costruzioni che fa un bambino con decine di mattoncini davanti a sé. Per Paul Simon alcuni erano le tracce strumentali, quelle registrate sul campo durante i viaggi, che avrebbero fornito la base della nuova musica, ma c'erano altri mattoncini a rappresentare anche le frasi musicali che lo avevano accompagnato sin dall'adolescenza. I restanti mattoncini erano le nuove idee ispirate da quel processo. È molto importante ricordare che Simon ha sempre voluto mantenere un legame con la musica di cui si era innamorato da ragazzo, perché spesso le sue idee melodiche più efficaci arrivano da lì. Ma intanto Simon ha anche continuato a cercare nuovi modi per fare musica. Voleva andare sempre avanti. Il grande musicista e compositore di New Orleans, Alain Toussaint, molto amico di Paul, disse di lui così: Ecco perché molti contemporanei di Simon negli anni 60 e 70 alla fine si sono arenati. Si sono attenuti a un solo approccio alla musica fino a quando hanno esaurito le idee. Se Simon non avesse capito che aveva bisogno di sviluppare nuovi metodi dopo Bridge Over Troubled Water, anche lui avrebbe esaurito le idee a metà degli anni 70. Questo valeva anche per il suo lavoro sui testi. Proprio nel periodo che portò poi alla realizzazione di The Rhythm of the Saints, Simon partecipò a un reading di Derek Walcott, un poeta dell'isola caraibica di St. Lucia, che avrebbe vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1992. Simon rimase molto colpito dalle poesie di Walcott, trovandovi una grande umanità. Così invitò il poeta nel suo studio per conoscere meglio lo spirito e la cultura caraibica che sentiva affine al percorso che stava seguendo rispetto alle percussioni, dall'Africa al Brasile fino ai Caraibi. In un'intervista di qualche anno dopo, il premio Nobel Derek Walcott disse così di quell'incontro. Un'intervista, facciamo questa precisazione, che è precedente alla vittoria di Bob Dylan del medesimo premio Nobel assegnato a Walcott, che disse così: «Si parla molto del fatto che i testi delle canzoni possano essere poesia e alcuni cantautori vengono spesso lodati e celebrati per questo motivo. Io sono invece convinto che ci sia molta poca poesia nella scrittura delle canzoni. Per lo più i cantautori cercano di essere ingegnosi, bravi con le parole e questo c'entra poco con la poesia». Tuttavia, continuava Walcott, sentiva che gran parte del lavoro di Simon conteneva la disciplina, la grazia e la sincerità della poesia, citando i versi di apertura della canzone Graceland e descrivendoli come pura poesia degna di Walt Whitman. Dopo il loro incontro a New York, Simon inviò i testi di alcune delle sue nuove canzoni a Walcott e tra questi testi al poeta piacquero in particolare The Obvious Child, che abbiamo sentito prima, e She Moves On, che sentiamo ora. Thank you.
slack, as if she captured the breath of my voice in a bottle. I can't catch the backbone.
C'è, a mio parere, una profonda differenza tra Graceland e The Rhythm of the Saints, che risulterà anche in un'accoglienza diversa dell'album da parte del grande pubblico. Graceland è, probabilmente perché Simon ne aveva bisogno in quel momento, un disco che vuole piacere, che usa tutti gli strumenti ben noti all'autore per mettere in primo piano melodie immediate, non banali, intendiamoci, ma di sicuro effetto. La maggior parte delle canzoni di Graceland possono essere canticchiate dopo il primo ascolto. The Rhythm of the Saints è invece un album molto meno immediato, il che a volte però significa anche più raffinato, più colto, più ricercato. Sono due anime che hanno sempre convissuto in Paul Simon, che rimane quello che non avrebbe voluto un arrangiamento più rock e quindi più popolare per The Sound of Silence, o che si lamentava del successo delle canzoni troppo semplici fatte di tre o quattro accordi. Il successo, comunque cospicuo, di The Rhythm of the Saints fu il risultato dell'onda lunga di Graceland, che permise a Simon di fare la musica che voleva senza mediazioni e senza incorrere nel rischio di una delusione commerciale. Una delle canzoni più eloquenti in questo senso e anche più belle è Can't Run But, tutta costruita su una densa struttura percussiva che si deve al collettivo brasiliano Wakti, mentre il testo ci racconta di un uomo che ha di fronte a sé un futuro distopico, anche stranamente profetico dato che parla di un disastro in Ucraina. L'uomo non è in grado di correre, ci dice, ma potrebbe camminare molto più veloce di così. Un'immagine che personalmente trovo molto consona a descrivere il senso di impotenza, ma anche di individuale incompiutezza, che si ha di fronte alle grandi crisi del pianeta.
Much faster than this can't run, but I can't.
The Rhythm of the Saints uscì a ottobre 1990 e, come vi dicevo, ottenne un buon successo senza i picchi di Graceland, ma ugualmente considerevole. E il tour che ne seguì fu invece ancora più lungo e grande del precedente. 6 concerti, uno dietro l'altro, nello stadio di Wembley a Londra, tanto per darvi un'idea. Una serie di live che oggi, nel 2023, nessun musicista sarebbe in grado di riempire. Il 15 agosto 1991 la città di New York chiese, 10 anni dopo il precedente, a Simon di tornare dal vivo al Central Park. Paul questa volta non aveva incertezze o dubbi, non chiamò Art Garfunkel e suonò da solo davanti a 750.000 persone con una scaletta composta al 75% dalle sue canzoni con poche concessioni al vecchio repertorio. Garfunkel la prese così male che per quella sera disse che avrebbe lasciato New York per non sentire nemmeno l'eco di quel concerto. Un concerto che si trova registrato interamente con i suoi arrangiamenti ricchi ed esuberanti a rispecchiare perfettamente il nuovo suono World di Paul Simon. Questo ottavo episodio si chiude quindi con Proof, un'altra canzone di The Rhythm of the Saints, ma nella sua versione live. Io sono Niccolò Vecchia e vi aspetto per il nono episodio di Hearts and Bones.
Fortunes will be made, my darling, and we will leave this lonesome little town. Silver bells are jingling from your black lizard boots, my baby. Silver foil to trim your wedding gown. Thunderstorm, and it's a perfect night in New York City. Same people going crazy on saying, no man, that's not the deal we made. Wait, well, I got to go, I got to. Faith, well now, faith is an island in a city strong. But proof is, well now, proof is the bottom line for
we'll be right back. and the sky is flecked with signs of hope. Raise your weary wings against the rain, my baby. Wash your tangled curls with countless souls. Somebody's gonna call you up and tell you something that you've already known. Say people go crazy on you to say, no man, that's not the deal with me. I got that, I got that, I got that. Faith is an island in a setting sun.